siamo in onda noi surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo a quest'ora, e questi sono i numeri, le cifre da digitare sul proprio smartphone per poter chiamare 800 098 650 e avremo la possibilità di comunicare, intercalare, così interloquire insieme. Il testo sul cui ci basiamo, sul cui poniamo la testa oggi, non solamente la testa ma anche il cuore, è un testo da spiaggia, perché si svolge attorno alle rive del Mar di Galilea, che alla fine era un lago, quindi acqua dolce. Siamo a Bethsaida e giunge a Bethsaida una compagnia cantante, una compagnia fatta dal salvagente, che fa rima con ante, ente, e anche i suoi discepoli, e così improvvisamente portano a lui, cioè al salvagente, un cieco, e lo pregano perché possa toccarlo. Questo toccare, almeno in italiano, suona bene, perché magari se fosse stato in spagnolo toccare poteva così significare anche suonare, no? Toccare la chitarra. No, lo pregano perché lo possa toccare, possa toccargli il cuore, possa toccargli la vista, affinché questo cieco possa recuperare la vista. E afferrata la mano del cieco, il salvagente lo condusse fuori dal villaggio. Bellissima immagine: per poterci vedere è necessario uscire dai soliti schemi. E sputato sui suoi occhi e imposte su di lui le mani, e qui c'è tutto un programma: toccare le mani con tatto. Avviene il contatto. Quando il contatto è fatto con tatto, la cosa è il miracolo si predispone davanti. Ed è bellissimo questo accostamento, caro Marco, questo mio amico di 21 secoli fa, che continua a mandarmi messaggi tutti i giorni, messaggi contemporanei. Non ci può essere nessun luogo così lontano da questo contatto. Bellissimo. A muoversi sono le mani del vero re, che toccano la tastiera del pianoforte, che è qui assimilabile al cuore umano. Per poterci vedere è necessario farsi toccare dalla sua parola. Cosa c'entra il re qui? A muoversi sono le mani del vero re. Cosa c'entra il re? Si parlava di do, di fa, di sì. No, stiamo parlando del re in quanto monarca. E lui è quello vero, il salvagente è il vero monarca, il vero re, quello vero. Beh, allora è necessario, per poter entrare in questo modo di pensare, riprendere una storia antica. La si riprende perché l'avevamo già abbordata a proposito di barche. Una filastrocca antica e molto significativa per l'epoca è quella presa dalla raccolta dei giudici, nella quale Jotam vede alberi che camminano, anche lui. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi che sei fico. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza, al mio frutto squisito, e andrò a librarmi sugli alberi. Altro niente. Dissero gli alberi alla vite: allora vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi. Altro no. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Al rovo non pareva il vero che glielo ponessero come condizione, come domanda. Rispose il rovo agli alberi: se davvero mi ungete re su di voi, venite e rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Abimelech è questo rovo e questo re, che aveva già ucciso 70 dei fratelli di Jotam e voleva diventare re di Israele a tutti i costi, come il rovo che invade qualsiasi coltura e punge e soffoca. Il modello che ne esce qui, il modello umano, è presto detto: è l'uomo potente che si insinua, che vuole dominare sugli altri, che fa fuori gli altri, che non ha nessun servizio da porre, come invece avevano gli alberi nobili, come l'ulivo, il fico e la vite, che punge, che soffoca. Ebbene, all'opera oggi invece con il salvagente abbiamo all'opera le mani del vero re, che invece di essere bucate dal rovo sono bucate, sono forate. Sull'albero della croce noi contempliamo infatti il volto del vero re, coronato di spine, fatalità. Ma è lì che noi abbiamo la vita, È lì che veniamo liberati finalmente dalla menzogna, dagli inganni, che vediamo la realtà nostra e degli altri e anche di Dio, se vogliamo, non in altri luoghi. Tanto da casa ascoltiamo e continuiamo la nostra riflessione su questa nostra trasmissione dal titolo emblematico, dal titolo strano, sì, che è un'affermazione con tanto di punto esclamativo, amo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, la frase ricorrente, la frase così, il titolo spartiacque che ci permette di passare dalla musica al parlato, dal parlato alla musica, alla riflessione con la musa. Il salvagente tocca in questa storia toccante come le parole di una poesia. Il tocco, il suo tocco è l'unico dei sensi reciproco, perché quando si tocca anche l'altro lo sente, no? Non c'è svelamento della realtà più immediato. Si può ascoltare e non essere ascoltati, si può vedere e non essere visti, ma è impossibile toccare senza essere toccati. E quando il salvagente è risolto, mi piace questo nuovo verbo legato al salvagente, il salvagente risolve risorgendo, il salvagente risolto risorto, i discepoli hanno paura perché pensano sia un fantasma. Poi lui dice: guardate le mie mani, toccate il mio costato, e gioiscono al vedere il Signore. Sono le stesse cose che sono successe a Tommaso, colui che non aveva visto, che lui non poteva credere, perché io non credo se prima non vedo, se prima non tocco. E invece Tommaso, nel momento in cui appare il salvagente risorto, ancora con le sue ferite che gli rimarranno per l'eternità, quasi una sorta di monito a tutti coloro che pensano che Dio sia in un'altra cosa rispetto al nostro salvagente crocifisso, Tommaso non ha il coraggio di toccare perché è già stato toccato dalla presenza del salvagente. Ebbene, ritornando a noi, è proprio attraverso quelle ferite, dunque, che è possibile vedere la realtà di Dio per la prima volta. Dio incarnato nel salvagente è il vero modello non solo di Dio, ma anche dell'uomo, visto che è Dio fatto uomo. Noi siamo immagine di Dio, di quel Dio che è venuto a rivelarci il salvagente, non del mostro fatto a nostra immagine e somiglianza, quello crudele, vendicativo, sanguinario. La realtà si vede nitida solo attraverso quelle ferite, ferite causate da un amore inimmaginabile, inenarrabile. E attraverso quelle ferite, attraverso quelle feritoie, è possibile vedere chiaramente. Il salvagente impone le mani al cieco, ci vede bene, ma se ha le mani davanti agli occhi, come fa a vedere bene? Come fa a vederci bene se ha imposte le mani del salvagente davanti allo sguardo? E la risposta che mi sono dato, caro Marco, tu che ci bombardi con queste perle, il cieco, l'ex cieco, ci vede bene ora, proprio perché ha le mani del salvagente poste davanti agli occhi, davanti al suo sguardo. E sai perché? Perché finalmente vede una vita forata dall'amore. La realtà è possibile scorgerla nitidamente solo attraverso quelle mani. È l'amore che apre gli occhi, se no gli occhi rimangono chiusi, cisposi nelle paure e scaricano sugli altri la proiezione delle paure angoscianti che abbiamo dentro. È come il salvagente, caro Marco, attraverso questa imposizione delle mani donasse occhiali nuovi, occhi nuovi e occhiali nuovi, mentre all'inizio c'erano gli occhiali dell'egoismo, del lievito, degli scribi e dei farisei che porta a vedere una realtà filtrata, adesso invece è possibile vedere la realtà con altri occhi, spalancati. È possibile solo se do ascolto ad un'altra parola. Questa mi permette di cambiare il mio sguardo sulla realtà. Se io comincio a vedere la realtà con occhi rinnovati, la realtà si trasforma. Se io riesco a guardare la realtà come persona finalmente amata, già amata, allora cambia la prospettiva, perché non andrò più a mendicare a qualsiasi costo, non andrò a cercare di avere supremazia su questo o su quell'altro per sentirmi confermato. Non ne ho bisogno, non ne avrò più bisogno nel momento in cui sono appagato da questa dimensione. Allora c'è una parola che, se davvero entrasse dentro di me, potrebbe purificare anche il mio disguardo, dopo aver purificato il mio cuore. una parola che una volta pronunciata purifica l'altro davanti a me, perché scopro solo attraverso questa parola e attraverso questo sguardo rinnovato un nuovo modo di esistere. Mi viene in mente. Eccola questa parola, questa sequenza di parole. Sempre del salvagente, che è veramente colui che tiene tutti i colori. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Solo se c'è questa purificazione del cuore c'è la possibilità di vedere un Dio colorato. Siamo in onda noi, surfando sul Vangelo, e le stelle, il sole li vediamo molto bene. Gli occhi sono umidi non solo per la commozione, ma anche per il fatto che qui è molto umido sul lago di Galilea. Abbiamo sempre il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo a quest'ora su RWS Accendi la Speranza. La vicenda del cieco, dicevo. Come, quale vicenda? Questa, no? E giungono a Bezzaida e portano a lui un cieco e lo pregano perché lo toccasse. E afferrata la mano del cieco lo condusse fuori dal villaggio e sputato sui suoi occhi e imposte su di lui le mani, gli chiedeva: vedi forse qualcosa? E guardando in su, bellissimo questo, e guardando in su, come se per essere veramente esseri umani ed essere liberati dalle nostre tare abbiamo la necessità di guardare in su, con il naso all'insù. E questo ex quasi cieco diceva: vedo gli uomini, poiché vedo come alberi ma camminano. E poi di nuovo impose le mani sui suoi occhi e vide perfettamente e fu ristabilito e intravedeva tutto chiaro e a distanza. Finalmente basta nebbia, basta caigo, come si dice dalle nostre parti. E lo inviò a casa sua dicendo: non entrare neppure nel villaggio. Grazie al tocco, il tocco di classe, del fuori classe, cioè del salvagente, grazie al suo tatto incredibile, non solamente come senso del tatto, no? Del toccare, ma veramente il salvagente si pone nei confronti delle relazioni umane con un tatto incredibile, ma vero. Ecco, grazie a questo tatto il cieco ormai ex è ristabilito. In greco c'è la parola apokatastasi, che vuol dire fu rifatto com'era al principio. È un verbo che fa pensare una casa crollata, ad esempio, un monumento a pezzi. Ecco che viene rimesso insieme tutto com'era prima. Restaurato, ecco, la parola migliore per apokatastasi è proprio questo, restaurato. Cioè l'uomo torna ad essere uomo. Finalmente a immagine e somiglianza del salvagente, a immagine di Dio, non più un uomo sfigurato, senza capacità di interazione, perché senza vista quest'uomo era abbandonato al crocicchio della strada, era lì fermo al semaforo e aspettava l'elemosina degli altri, non aveva e aveva perso, se vogliamo, una sorta di identità, oltre che di dignità. Ebbene, se vede attraverso a quei buchi che sono le ferite, le feritoie attraverso le quali è possibile vedere finalmente la realtà. Quali feritoie? Certo, il salvagente mette le sue mani davanti agli occhi e gli chiede: ora vedi bene? Certamente vedo bene. È come se le ferite, le feritoie dei palmi, delle mani del salvagente fungessero quasi da focalizzatore, fungessero da lenti a contatto, senza essere lente, ma anzi veloci a contatto. Le mani impostegli sugli occhi dal salvagente, attraverso quegli occhiali, quest'uomo diventa nuovo, un uomo nuovo, una nuova creatura restaurata. Il mondo diventa nuovo e lui vede che tutto è veramente bello e buono, perché ha un'ottica guarita. Un'ottica Zeiss, finalmente guarita, 10 decimi. L'occhio buono fa buono e vede buono, l'occhio cattivo fa cattivo tutto il resto. Com'era? Io penso positivo perché son vivo, niente nessuno al giorno, al mondo, non al giorno, potrà fermarmi dal ragionare. L'occhio restaurato può essere recuperato, lo sguardo delle origini finalmente si fa strada. Lo sguardo di Dio sulla creazione, chi se lo può dimenticare quel versetto 31 del capitolo 1 della Genesi? E Dio disse: tutto è molto buono alla fine della creazione, tutto è bello. Questo è lo sguardo di Dio, forse, che siamo chiamati ad assumere proprio facendo sì che il salvagente entri in contatto con noi, come una lente a contatto o come una veloce al contatto. Ci fa vedere dentro uno sguardo molto più profondo. Non è uno sguardo dell'apparenza superficiale quello al quale ci vuole rendere finalmente onore il salvagente, uno sguardo dalla superficie, uno sguardo che sa vedere fino in fondo invece è quello che ci propone, fino in fondo per scoprire la realtà. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. A chi piacciono i giochi di parole? A me moltissimo. Ah, che bello. E anche a te, Marco. Marco, tu 21 secoli fa giocavi con le parole ancora quando io non ero nei progetti del creatore. Marco, anche a te piacciono le charade, i giochi di parole. Nel tuo Vangelo l'ex cieco che si esprime in greco, fa anche rima, guarda in su, guarda in giù, no, guarda in su. Anablepo, dice in greco, e poi dice blepo, e poi dice diablepo. E cosa significano? Significa vedere gli uomini, poi vedere attraverso quelle mani, e poi dice intravedere dentro, forte e chiaro. Anablepo, blepo, diablepo, araffica. A te, caro Marco, piace giocare con il suono delle parole. Per questo il Vangelo perde moltissimo nella sua traduzione, nella sua tradizione ancora peggio. Perde moltissimo nella traduzione perché ci mancano i suoni, le assonanze. Anablepo, blepo, diablepo, tutti in una frase. Marco, sei un genio. Quando si guarda dentro alle parole e attraverso soprattutto quelle mani, si vede ogni cosa in maniera nitida. Tutto il mondo è inquadrabile da quella prospettiva, da una prospettiva d'amore. Ogni cosa è avvolta e incartata come in una carta oleata, in quel senso magnifico, magnifico, veramente. Il salvagente ci permette di avere un'ottica finalmente da 10 decimi. Lo si scorge nitidamente anche da lontano, anche nelle cose apparentemente più lontane, anche nella cosa più lontana che potrebbe essere l'abbandono di Dio. A chi non viene in mente quell'uomo nudo agonizzante sulla croce che grida Eli, la massa bactani, l'abbandono di Dio, perché la croce è raffigura anche questo abbandono che l'uomo sente qui su questo antro buio che è la nostra terra, quando va via il sole, quando va via la luce, quando si vive in cecità. Perché anche quello e solo quello è il segno massimo dell'amore. Rimanere attaccati malgrado le apparenze possano invece spingere ad abbandonare completamente. Quando non è possibile più, allora è necessario aggrapparsi con tutte le forze a questa convinzione, che è una convinzione che è possibile notare solo se si guarda attraverso quelle mani forate, solo se si comprende qual è la realtà che si staglia dietro a quell'orizzonte. E solo chi vede in questo modo vede il mondo totalmente differente, rinnovato al suo sguardo grazie alla disposizione del cuore. Chi vede bene, per forza di cose, ha un cuore nuovo. L'ultima parola dunque non è lasciata alla cecità, mi viene in mente un romanzo di Saramago, Cecità, ma alla guarigione che appartiene al salvagente. Ecco, questo invece non è un romanzo, ma è il tuo Vangelo, caro Marco. E questo è un segno di speranza per il discepolo, non di speranza attaccato, ma di speranza. E per noi che ascoltiamo questa parola di grazia, la speranza si allarga. La vita abbondante della quale ci cingiamo, la vita stretta. Ci vuole fiducia. Come ci è voluto del tempo perché i discepoli arrivino a Bezzaida, così ci vuole del tempo per recuperare la vista. C'è un processo da mettere in atto. E il salvagente non si stanca di fronte al paziente e non si spazientisce nemmeno rispetto alle sue bizze. Lui vuole toccare, vuole toccarci. E poi, alla fine, il salvagente dice al cieco di andarsene a casa sua e di non entrare nemmeno nel villaggio. Perché? Mi chiedo, no? E la prima domanda di Dio ad Adamo è: dove sei? Non era più al suo posto, il posto dell'uomo è Dio, perché Dio lo ama, no? Si trova il nostro posto, noi tutti si trova il nostro posto là dove si è amati. Infatti casa è il luogo delle relazioni, non solamente quell'involucro di cemento e di calce. Allora, per favore, queste le parole del salvagente al cieco, ora vai a casa tua. Puoi vedere la realtà a partire da quella che è la tua realtà quotidiana, perché o la guarigione ti aiuta a vivere meglio oppure non è servita a nulla. La guarigione non ti porta fuori dalla realtà, non c'è un'esperienza con il salvagente che lo faccia. Il salvagente lo rimanda a casa sua, l'ha reso capace, e questa persona finalmente può andarsene a vivere davvero.